Capaci presenta
Radio Bambini.
Programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.
Hare Krishna, eccoci di nuovo insieme con la quinta puntata del Mahabharata. E l'episodio di oggi è un episodio piuttosto denso, ci sono tre fatti diversi che si svilupperanno durante tutta la puntata, però vorrei per cominciare fare il punto della situazione. Vi ricordate, vi ho raccontato tutta la storia dei Pandava, dei Kuru, dei loro nonni, bisnonni, eccetera, eccetera, e siamo rimasti al fatto che ormai Pandava e Kuru, che erano cugini della stessa famiglia, erano diventati grandi, avevano finito l'addestramento alle armi e avevano finito con un grandissimo torneo, e tra di loro però era sempre regnata una discordia sottile, perché i Pandava virtuosi brillavano per le loro qualità, mentre i Kuru, che avevano meno qualità, erano anche invidiosi, per cui in realtà cercavano sempre di confrontarsi e di sconfiggere i Pandava anche in modi piuttosto disonesti, diciamo. Bene, a distanza di un anno dall'ultimo episodio, che è quello del torneo, quello che vi ho raccontato, in cui per la prima volta appare Karna, che in realtà è uno dei figli di Kunti, quindi è un fratello adottivo, diciamo, dei Pandava, no? Succede una cosa, cioè il nonno Dhritarashtra decide di riunire tutta l'assemblea di famiglia per vedere che cosa fare, come risolvere la situazione, se è arrivato il momento di lasciare il posto a un erede. Dhritarashtra è il nonno cieco, vi ricordate, il fratello di Pandu, che era stato re, però quando Pandu muore, i bambini sono tutti piccoli, Pandu cieco deve riprendere la reggenza al trono, e quando vede che i figli sono ormai grandi, i nipoti anche, tutti sono stati addestrati a sufficienza, decide di pensare se è il caso che uno di loro salga al trono, e così riunisce questa conferenza di famiglia nella quale Bhishma, vi ricordate voi chi è Bhishma dall'inizio? Si dice il nonno dei Pandava, ma non è il nonno perché Bhishma, come voi tutti sapete, ha fatto una promessa che è quella di non avere figli e di non sposarsi mai, quindi non può sicuramente essere un nonno. Però siccome è il più vecchio tra gli antenati ed è il fratello del nonno, in qualche modo tutti si riferiscono a lui come l'autorità, per cui Bhishma, il nonno di tutti, consiglia in quella situazione di passare il regno da Dhritarashtra a Yudhishthira. Chi era Yudhishthira? Yudhishthira era il più grande dei Pandava, che era il figlio del Deva della religione, di Dharmaraj, quindi si chiama anche Dharmaputra, perché Putra in sanscrito vuol dire figlio, quindi figlio di Dharma. Chi meglio del figlio del Deva della religione può diventare re? Chi è più giusto, più onesto, più saggio, chi può regnare meglio sulla terra, chi può essere più sinceramente dedicato al suo servizio che un re figlio del Deva della religione, con un profondo senso morale che lo muove? Sicuramente la scelta era stata fatta con grande criterio, infatti, come vedremo dopo, in seguito, per tutta la storia, questo stesso progetto di Bhishma corrisponde al desiderio di Krishna, che vuole che sulla terra ritorni l'ordine e la religione. Quindi, in qualche modo, Yudhishthira era proprio il futuro erede, ma Duryodhana, figlio di Dhritarashtra, non era affatto d'accordo su questa decisione e non era sicuramente contento di sentire da Bhishma un'idea simile. Già i Pandava godevano di un'enorme pubblicità e popolarità, Quindi figuriamoci, i sentimenti di invidia che animavano Duryodhana sin dalla più tenera infanzia erano ormai cresciuti al punto che non riusciva più a controllarli, e segretamente Duryodhana decise di discutere con il suo fratellastro terribile Dushasana e con questo suo solito terribile zio Sakuni, che è la testa di tutte le azioni crudeli che loro hanno compiuto, e con questo nuovo compagno acquisito che è Karna, che ormai gli ha giurato fedeltà eterna in cambio di un regno, di trovare la soluzione per eliminare una volta per tutte questa piaga Pandava dalla famiglia. L'occasione si presentò quando è successo un grande festival che veniva dopo poco tempo nella zona di Varnavata. Duryodhana pensò che quel festival era l'occasione propizia, perché poteva riunire i Pandava in una casa un po' fuori mano e lì poi farli sparire senza troppa pubblicità. Duryodhana parlò con Dhritarashtra e decise di convincere i Pandava ad andare a passare qualche settimana a Varnavata, no? E durante questi festival religiosi che avvenivano in quel periodo in quella zona, dentro una casa che loro avevano costruito apposta per i Pandava. I Pandava erano soddisfatti dell'idea e quindi con loro madre Kunti raggiunsero Varnavata. Quando arrivarono là, furono ricevuti con grandissimi onori dal segretario personale di Duryodhana, che si chiamava Purochana, e questo segretario di Duryodhana li condusse con grande rispetto, con grande attenzione, e li diresse in questa nuova bellissima casa che sarebbe stata la loro residenza per quei giorni di vacanza a Varnavata. Ma naturalmente il programma non era una vacanza per i Pandava, infatti i muri di questa casa erano completamente pieni di esplosivo ed la casa era completamente costruita in materiale altamente infiammabile. Lacca, cere da ogni parte facevano in modo che tutta la casa profumasse in maniera molto sgradevole, e al primo accenno di fiamma la casa sarebbe esplosa immediatamente, come... Di colpo in un secondo sarebbe scomparsa, diciamo, come un pozzo di petrolio, con un fiammifero. I Pandava naturalmente non erano sciocchi, per cui erano disturbati dal cattivo odore e ben presto cominciarono a pensare che c'era qualcosa di strano, qualcosa che non andava, di sbagliato in quella casa, e che ci doveva essere una ragione precisa per cui erano stati relegati lì, e qualcosa doveva succedere, e quindi vivevano in uno stato di perenne ansietà. In realtà la gente che viveva all'intorno era molto felice della loro presenza ed essi erano molto soddisfatti e amavano moltissimo e rispettavano moltissimo i Pandava, altrettanto i Pandava facevano nei confronti della popolazione di Varnavata. Però un giorno, vivendo in quella zona, si ricevettero da un minatore un messaggio segreto che arrivava a loro dallo zio Vidura. Vi ricordate Vidura? È dall'inizio che non lo sentiamo più nominare, insieme a Bhishma, eh? Quando si cominciava a raccontare la storia di Bhishma, poi si raccontava la storia di Vicitravirya, poi si raccontavano dei tre figli, eh? Siamo andati avanti fino ad arrivare figli di Vicitravirya, siamo arrivati a Pandu, Dhritarashtra e Vidura, all'inizio della storia, quando siamo partiti con la genealogia. Vidura era quel famoso zio dei Pandava, nato da una Shudrani, che nella vita precedente era Yamaraj, maledetto da un brahmana, eh? E Vidura in questa storia rimane sempre non sposato, consigliere gentile, molto spiritualmente avanzato e guida per tutti, eh? Infatti anche nel momento delle difficoltà aiuterà il vecchio Dhritarashtra cieco verso la soluzione migliore per la sua vita. E che dice il minatore ai Pandava? Racconta che Vidura ha consigliato loro di costruire un tunnel che partisse dalla casa e arrivasse fino alla riva del fiume Gange, perché Vidura aveva saputo che i Kuru avevano intenzione di bruciare la casa, farla bruciare da Purucana, in un momento in cui i Pandava stavano dormendo, e liberarsi così definitivamente di loro. Così il minatore, con l'aiuto dei Pandava, costruì questo tunnel sotterraneo che portava dalla casa al fiume. E quando a un certo punto, in fondo stufi di stare in questa situazione di stallo, i Pandava decisero di uscirne, e furono essi stessi a dare fuoco alla casa, vicino alla stanza di Purucana, lasciandolo completamente dentro la casa, e fuggire dal tunnel che avevano costruito. Questa era una mossa geniale, perché in qualche modo i Kuru da lì potevano pensare che i Pandava erano scomparsi dalla circolazione, e per i Pandava c'era la possibilità di rilassarsi un attimo. Così, dopo aver dato fuoco alla casa, Bhima, raccolta tra le braccia la madre, con tutti i suoi fratelli, anche i più piccoli, Nakula e Sahadeva, attraverso il fiume si ritrovò sulle rive, cioè attraverso il tunnel si ritrovò sulle rive del fiume Gange. In quel momento il palazzo prese fuoco in un istante e cadde al suolo. Pandava ora stavano nella foresta, liberi, senza che nessuno li cercasse, mentre tutti pensavano che fossero morti. La vita nella foresta era anche difficile, pensate alla mamma Kunti, che non aveva mai vissuto nella foresta, anzi che era sempre stata una regina che aveva vissuto in ogni situazione completamente comoda, rilassata, tra ricchezze smisurate. Beh, Kunti un giorno si sentiva assetata e Bhima, che l'amava di un amore incredibile, volontariamente si offrì di andare a cercare dell'acqua per lei. Così Bhima lasciò il gruppo dei Pandava con la madre e si addentrò nella foresta alla ricerca dell'acqua. Quando ritornò con l'acqua si accorse che tutti si erano addormentati, per cui si sedette lì vicino per prendere riposo. Ma non lontano da dove i Pandava si erano fermati viveva un gigante. Questo gigante si chiamava Idimba, e vedendo questo gruppo di umani che riposava tranquillamente nella foresta, pensò: che buon pasto che ha trovato questo oggi. Questo gigante aveva una sorella, lui si chiamava Idimba e la sorella si chiamava Idimba, eh? E disse: senti cara sorellina, perché non vai un po' da quel gruppetto di umani e li convinci a venire qui, così oggi sappiamo cosa mangiare? Idimba non se lo fece ripetere due volte, così si avvicinò a Bhima, eh? Bhima era il gigante dei Pandava e lei era la gigantessa. Idimba si avvicinò a Bhima e lo invitò con sé, disse: perché non vieni a spingermi un po' sull'altalena? Bhima, che non aveva sonno, in fondo si alzò facilmente e andò con la gigantessa nel mezzo della foresta dove stava la sua altalena e cominciò a spingerla. Voi sapete quant'era la forza di Bhima, vi ricordate che distruggeva gli alberi e li faceva tremare con la forza delle sue mani? Così egli spinse l'altalena così in alto, con così tanta forza, che l'altalena si ruppe e Idimba stava per precipitare al suolo e fracassarsi in mille pezzi. Bhima, completamente preoccupato che la sua compagna si ferisse, corse e la prese tra le mani prima che toccasse il suolo. Thank you. Naturalmente Dimba fu quasi commossa e soddisfatta e pienamente desiderosa di ringraziare Bhima per la sua forza e la sua gentilezza, per cui gli disse: senti, perché non ci sposiamo? Disse: sai, se tu mi sposi io posso proteggervi da mio fratello Idimb che ti vuole mangiare. Mio fratello Idimb è un gigante terribile e vuole mangiarvi per colazione, ma se noi ci sposiamo ogni cosa sarà risolta. Bhima, naturalmente, che non aveva paura di nessuno, disse: non ti preoccupare, io voglio incontrare questo tuo fratello e vedrai che avrà a che farsela con me. Idimb, che stava nascosto lì vicino, immediatamente apparve fuori con tutta la sua forza e la sua potenza gigantesca e si buttò contro Bhima. Sembrava un leone che ruggisse con tutte le sue forze. E Dimba cominciò a tremare, molto preoccupata, un po' per il fratello, ma anche un bel po' per Bhima. Ma Bhima non aveva paura di niente, afferrò i piedi di Dimba e cominciò a farlo girare forte nel cielo fino a quando Idimb cadde al suolo e si sfracassò e morì di colpo. Idimba era molto triste per la morte del fratello, ma subito fu soddisfatta perché pensò che poteva sposare sempre Bhima e andò da Kunti e disse: Kunti, senti, che ne pensi se io mi sposo Bhima? Allora Kunti consultò tutti i suoi figli, si consultò con ognuno e disse: che ne pensi tu, che ne pensi tu, che ne pensi tu? E alla fine decisero che si potevano sposare. Idimba e Bhima si potevano sposare. Idimba, tra l'altro, era un aiuto incredibile per Kunti nella foresta, perché essendo sempre vissuto nella foresta sapeva dove trovare ogni cosa, sapeva dove andare a cercare il miele migliore, dove stavano i frutti migliori, dove stava l'acqua più fresca e più pulita, dove c'erano i vegetali che si potevano mangiare, quindi per Kunti fu un grande sollievo e da quel giorno non ci fu più fame nella foresta per i Pandava. Poi Idimba, questa gigantessa dal cuore tenero, in realtà era molto dolce e in pochissimo tempo imparò da Kunti tutte le buone maniere, sembrava quasi una principessa. Era una gigantessa, aveva un corpo che non finiva mai, ma era gentile e amorevole e la foresta era la sua casa. Idimba risolveva continuamente tutti i problemi che i Pandava trovavano vivendo nella foresta e dopo poco tempo da Idimba e Bhima nacque un figlio e questo figlio si chiamò Ghatotkacha. Kunti però pensava che era arrivato il momento di chiudere questo periodo nella foresta e di tornare nel mondo di prima. Di tornare ad Assina oppure di riprendere la vita di prima e quindi cercò di ritornare in una posizione non più anonima, no? Ma Vidura gli fece sapere che era meglio aspettare ancora un po' e quindi i Pandava, allontanandosi dalla foresta, si spostarono e andarono in una città che si chiama Ekachakra. Il viaggio era molto lungo per attraversare la foresta e raggiungere la città fu un viaggio estremamente faticoso. Per giunta il messaggio di Vidura che a loro conveniva vivere ancora in incognito in qualche modo non è che li avesse fatti molto felici. Essi vestiti da Brahmana si rifugiarono in questa città e furono ospitati da un'altra famiglia di Brahmana di Ekachakra. E furono trattati molto bene, come sempre nell'India gli ospiti vengono trattati. Kunti però un giorno si accorse che nella famiglia dei Brahmana stava succedendo qualcosa di veramente brutto e spiacevole, in quanto tutta la famiglia riunita in una stanza stava lamentandosi e piangendo disperatamente. Quindi bussò alla porta con delicatezza ed entrò nella stanza domandando la ragione di tanta afflizione. E disse: «Qual è il problema? Che vi sta succedendo?» E la moglie del Brahmana continuò a piangere per un po' e tra le lacrime, singhiozzando, spiegò a Kunti la ragione di tale sofferenza. La donna disse: «Noi abbiamo soltanto un figlio e domani questo figlio nostro sarà mandato a morte, ucciso da un gigante e divorato da questo mostro che si chiama Baka. Un accordo 13 anni fa è stato fatto dal re di Ekachakra con questo gigante Baka per permettere la sopravvivenza dell'intera città. È stato deciso che ogni giorno 2 buoi, 6 capre, un carro pieno di dolci e un uomo verrà mandato a Baka per essere divorato e distrutto. In questo modo egli non attaccherà più la nostra città e domani tocca a nostro figlio». Noi abbiamo questo unico figlio, è piccolo, è tutta la nostra vita. Se non c'è lui, che succederà di noi in futuro? Se perdiamo lui, tutta la nostra vita è persa. Il marito aggiunse: «Io sto diventando vecchio e debole, non ho più la forza di mandare avanti la famiglia. Se nostro figlio non morirà, che potremo fare noi in futuro? Chi si prenderà cura di mia moglie? Chi si prenderà cura di noi quando saremo vecchi? Nessun supporto potrà reggere la nostra famiglia se egli morirà e la nostra famiglia sarà persa». Kunti disse allora: «In questo caso non vi preoccupate, può andare uno dei miei figli invece del vostro, io ne ho 5, non ne ho uno solo, posso arrangiarmi lo stesso». E la famiglia dei Brahmana disse: «No, no, non è possibile, tu sei un ospite, non puoi fare questo per noi. Noi dobbiamo sacrificare il nostro figlio perché questo è il nostro destino. La sorte di un uomo povero è di rimanere legato alla povertà. Madre degna di rispetto, lascia che noi soffriamo il nostro destino, quello che ci è destinato». Ma Kunti insisteva dicendo: «Ma qual è il problema se io perdo uno dei miei figli in cambio di uno solo dei vostri figli? Voi ne avete uno solo, io ce ne ho 5, non vi preoccupate, la mia decisione è definitiva. Sarà uno dei miei figli che sarà sacrificato al gigante Baka». E così uscì dalla porta con grande decisione. Kunti poi, lasciata la stanza dei Brahmana, andò nella stanza di Bhima e gli disse così: «Caro figlio, noi siamo re, siamo guerrieri. Il nostro dovere è di proteggere coloro che soffrono e coloro che sono in difficoltà». E gli raccontò tutto quello che sarebbe successo l'indomani al figlio del Brahmana. Disse: «Quindi tu devi proteggere questa famiglia di Brahmana e devi andare tu a combattere con il gigante Baka». Bhima non se lo fece dire 2 volte, non aveva paura, aveva le braccia forti e gli piaceva combattere, per cui volontariamente, di fretta, si preparò ad incontrare il gigante. La mattina dopo, quindi, Bhima, pronto, con il suo carro pieno di dolci, 2 bufali e le 6 capre, coprì una grande distanza per raggiungere il gigante Baka. E durante il viaggio, vedendo che le capre avevano fame e anche i bufali, li lasciò liberi a pascolare e cominciò a mettersi a mangiare tranquillamente i dolci che aveva portato. A un certo punto apparve questo gigante arrabbiatissimo e dice: «Dove sono i miei bufali? Dove sono le mie capre?» «Ce li ho lasciati pascolare nel bosco», rispose tranquillamente Bhima. «Avevano fame. Dove sono i dolci?» E Bhima, mangiandosi gli ultimi, disse: «Lasciami finire gli ultimi, ho molta fame, me li sono mangiati io». Il gigante naturalmente non poteva credere alle sue parole, era completamente esterrefatto e molto, molto arrabbiato con Bhima. Bima naturalmente non si preoccupava minimamente dell'ira del gigante. Insisteva: ma che dovevo fare? Avevano fame e li ho lasciati liberi. Io avevo fame e mi sono mangiato tutti i dolci. Mi piacciono così tanti i dolci, insisteva Bima. Non vedo perché non avrei dovuto mangiarli. Facendo sempre di più montare le ire a questo gigante Baka, che era preparato ogni giorno e sempre era riuscito a mangiarsi il suo pasto quotidiano senza troppa fatica. Il gigante era così arrabbiato che sradicò un albero e con questo albero sradicato si buttò con tutte le sue forze per distruggere Bima. Bima allora strappò l'albero dalle mani del gigante, che cominciò a retrocedere. Dopo avergli tolto l'albero dalle mani, dopo averlo fatto retrocedere, lo afferrò come sempre. Vi ricordate? In tutte le storie sembra che Bima usi sempre la stessa tecnica. È la tecnica di chi ama combattere con la mazza, no? La fa girare in tondo. Ecco, lui afferrò il gigante, lo sollevò alto nel cielo, cominciò a farlo ruotare con grande forza e lo scaraventò al suolo, facendolo sfracellare contro le pietre. Il gigante morì immediatamente e il Bima lo ricaricò sul carro, lo riportò nella città e lo lasciò sul carro sdraiato vicino alle porte della città di Ekachakra. Poi tornò a casa da Kunti e le spiegò cos'era successo. Kunti andò dal Brahman e raccontò al Brahman la storia e disse: adesso voi andate dal re, raccontate questo episodio come fosse successo al vostro figlio e fatevi dare un grande prezzo per la morte di Baka, del gigante Baka. Dopodiché Kunti e i Pandava lasciarono la città di Ekachakra per andare a Panchala. Quello che succederà a Panchala ve lo racconterò nel prossimo episodio, naturalmente, perché non è così semplice. Vi ricordate voi chi era il re di Panchala? Forse potete capire qualcosa se vi ricordate chi era il re di Panchala. Era Draupada, e chi aveva come figli Draupadi e Dhrishtadyumna. Nella prossima puntata vi racconterò chi è Draupadi e chi è Dhrishtadyumna e perché erano nati, come erano cresciuti. Comunque i Pandava andarono a Panchala per lo Svayamvara di Draupadi. I Pandava si volevano sposare. E Draupadi era sicuramente un'ottima moglie. Tant'è vero che in quel periodo a Panchala si riunirono principi da ogni parte del mondo. Bene, nella prossima puntata quindi vi racconterò che cosa succede a Panchala, che cosa fanno i Pandava, incontreranno Krishna, quello che succederà. È un episodio molto molto bello, il sesto della nostra puntata sul Mahabharata, e per oggi vi saluto. Hare Krishna!
Ci ha presentato
Radio Bambini.
Un programma di Lalita Govinda Devidasi e la Gurukula di Villa Vrindavana.